Bene, nella nostra lettura del Vangelo di Luca siamo arrivati al capitolo 13. È noto che Gesù amava parlare in parabole e nei suoi discorsi ha usato tante immagini, tanti esempi presi dalla vita quotidiana. In questo capitolo 13 troviamo queste immagini di cui tratteremo chiaramente in breve tempo per ognuno. C'è l'immagine del fico sterile, del bue e dell'asino, seme di senape, il lievito, la porta stretta, la volpe, la chioccia e i pulcini. Leggo il testo legato a queste immagini. Un tale, fico sterile, un tale aveva un fico piantato nella sua vigna. Andrò a cercarvi del frutto e non lo trovò. Bue e l'asino. Ipocriti, ciascuno di voi non scioglie di sabato il suo bue e il suo asino dalla mangiatoia per condurlo a bere il seme di senape. E gli uccelli che rappresentano il regno di Dio, dice, il regno di Dio è simile a un granello di senape che un uomo ha preso, gettato nel suo orto ed è cresciuto ed è diventato albero. E gli uccelli del cielo si sono riparati sui suoi rami. Il lievito, esso, il regno dei cieli, è simile al lievito che una donna ha preso e mescolato in 3 misure di farina finché sia tutta lievitata. La porta stretta. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno. La volpe. Andate a dire a quella volpe, si riferisce a Erode, ecco io scaccio i demoni, compio guarigioni oggi e domani, e il terzo giorno avrò terminato. Poi la chioccia e i suoi pulcini. Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati, quante volte ho dovuto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i suoi pulcini sotto le ali e voi non avete voluto. Come dicevo, diremo qualche cosa per ognuna di queste immagini. Ogni immagine chiaramente è legata ad una verità che Gesù cercava di trasmettere, vediamo quale. Il dato che più emerge con evidenza è che Dio non è un Dio statico, non è un Dio fuori, avulso dalla nostra realtà, puoi andare avanti, ma è un Dio che ha dei sentimenti, è un Dio che agisce e interagisce nel nostro mondo. Qualcuno di voi si ricorderà senz'altro il Dio pensato dai deisti, dai deisti, dagli illuministi. Un orologiaio che crea l'orologio, lo carica e lo lascia a se stesso. Questa è l'immagine che avevano pensato di Dio. Lascia il mondo a se stesso rifugiandosi nella sua aseità, nella sua indifferenza. Ma non è così. Ciò che succede tra gli uomini non lo lascia indifferente. Forse questa è la verità che più emerge da queste immagini. E Dio interagisce con le persone da Lui create. Lo ha fatto nel passato, lo fa nel presente e lo farà ancora nel futuro. Dio ha creato l'uomo a sua immagine e somiglianza proprio per interagire con Lui, per avere un rapporto con Lui. Allora vi sono delle cose che piacciono a Dio e delle cose che Dio odia, questo la Bibbia lo dice in maniera espressa, e chiede proprio agli uomini di adeguarsi ai suoi sentimenti, ai suoi piaceri. Guardiamo prima di tutto il fico sterile. A Dio non piace la sterilità. Va, trova questo fico sterile e dice, buttatelo via, non serve a niente, tagliatelo. La vicenda appunto del fico sterile evidenzia questa verità, questa realtà. A Dio non piace la sterilità. Cerchiamo di capire che cosa si intende. Il fatto poi che Luca specifici il seme è stato piantato nell'orto non è colpa della terra, l'orto è un terreno fertile, quindi la colpa va ricercata proprio nel fico stesso. Guardandoci intorno a noi tutte le meraviglie del creato che ti fanno perdere la testa proprio, no? Di quel creato che, come dice la scrittura, parla di Dio, illustra in qualche modo l'immagine, l'essenza, la persona di Dio, ci accorgiamo proprio guardando il creato di quanto egli sia fertile, quanto sia creativo. Con la sua sola parola ha posto in essere una realtà immensa e immensamente varia. Ci rendiamo conto di quanto sia varia la realtà creata da Dio? Creando l'uomo a sua immagine e somiglianza, Dio vuole che la sua creatura sia come lui, fertile, creativo. È anche per questo che gli ha dato subito il compito di custodire quel giardino che lui aveva creato, proprio perché l'uomo è sua immagine. Il creatore affida alla sua creatura ciò che è frutto della sua creazione. Capite questo, l'immensità di questo compito? Il creatore affida alla sua creatura di custodire quello che era l'oggetto della sua creazione. Anche ciò che l'uomo ha fatto, può fare, no? Con l'intelligenza che Dio gli ha creato, con quell'intelligenza che in qualche modo è l'emblema di questa immagine e somiglianza, è qualcosa di enorme. Pensate quello che l'uomo è riuscito a creare, a inventare. Guardate, voi giovani forse non vi rendete conto, noi che siamo nati in qualche modo prima dell'era dei computer, quale trasformazione c'è stata proprio dovuta proprio alla capacità dell'uomo di creare, non nel senso divino, ex nihilo, ma creare cose che non c'erano. Dalla storia biblica emerge un dato, probabilmente ve ne siete resi conto anche voi, che per portare avanti il suo progetto, che per portare avanti i suoi piani, il Signore è intervenuto miracolosamente là dove c'era sterilità. Sara era sterile, Rebecca era sterile, Anna, la madre di Samuele, era sterile, la madre di Sansone era sterile, Elisabetta, la madre di Giovanni Battista, era sterile. E Dio è intervenuto proprio, sapete bene che queste persone in qualche modo fanno parte del progetto di Dio. Dio porta avanti il suo progetto attraverso queste persone e lo fa intervenendo nella loro sterilità, donando a loro la capacità di creare. Un albero di fichi ha il semplice compito di fare i fichi. Quello è il suo compito, la sua ragion d'essere. E quando questo non succede, è come se fosse morto. Questo si riporta proprio alle parole di Giacomo, quando dice, avverte chiaramente, che una fede senza le opere, quindi una fede che non è fertile, una fede che è sterile, una fede morta, non esiste, non c'è. Qual è il compito della Chiesa? Glorificare Dio. E se questo viene meno, lo stesso compito del figlio, della figlia di Dio, se questo viene meno, nel linguaggio di Gesù la parola frutto ha un'importanza non secondaria. Provate a fare una ricerca biblica, vedrete, digitate la parola frutto, andate a vedere. Il termine appare oltre 50 volte. E vi dico un versetto fra tutti, In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, così sarete miei discepoli. Due cose sono presenti, che la fertilità, la possibilità di creare qualche cosa da gloria a Dio, ci rende suoi discepoli. È qui che echeggia ancora in qualche modo il soli Deo gloria di Lutero. Come dare gloria a Dio? Gesù ce lo dice. Portare frutto. Non essere sterili, questo dà gloria a Dio. Torniamo un altro dei sola. A proposito, nell'opuscolo rileggendo ho visto che c'è un errore. Sola Cristo. Ma questa è colpa mia, sì, ho dovuto rileggere, io non l'ho letto. Invece di solo Cristo c'è solo, ma comunque penso che pochi ci faranno caso. Io l'avrò letto 10.000 volte per accorgermi. Nel linguaggio, torniamo a un altro dei sola, il sola grazia. Nel mondo nato dalla Riforma, qualche volta questo concetto è stato travisato, il più delle volte direi è stato travisato. Il concetto di grazia è stato visto non sempre nel giusto modo. Un concetto che si può sintetizzare con queste parole. Dio ha fatto tutto, io non devo fare niente. Molto spesso la grazia è stata intesa in questo modo. Sbagliato? Penso di sì. La scrittura ci invita a riflettere seriamente su questo. È vero che io non posso fare nulla per attirare la grazia di Dio. Quello non lo posso fare. Ma se la grazia non mi rende fecondo, qualche cosa non ha funzionato. La grazia, se c'è, se è dentro di noi, si è preso la nostra vita, si è preso il nostro cuore, si è preso la nostra anima, si è preso la nostra mente, ci rende fecondi. Allora, qual è il frutto che dà gloria a Dio? Noi siamo stati creati da Lui a sua immagine e somiglianza, ma questa è stata deturpata dal peccato, lo sappiamo. Chi vede me non so quante volte vede l'immagine di Dio, eh? Proprio a causa del peccato che ha reso quasi irriconoscibile questa immagine di Dio che in me. Ma che cosa può recare maggior gloria al Signore se non rimodellare l'uomo a sua immagine? Quando Paolo parla del frutto dello Spirito, che è? Dovremmo conoscere la memoria, sapete? Dovremmo conoscere la memoria, che questo è il frutto che porta gloria a Dio. L'amore è il frutto dello Spirito, è amore. Gioia, non è scritto grosso, però c'è anche gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine e autocontrollo. Paolo, descrivendo il frutto dello Spirito, non fa altro che descrivere il carattere di Gesù. Sta descrivendo il carattere di Gesù, sta descrivendo il carattere di Dio in questo modo. Quando io riesco ad amare, quando invece la gioia, una gioia che non deriva dalle circostanze, una gioia che non deriva dalle cose, ma dalla comunione con Dio e con la Chiesa, quando la mia vita sprigiona una serenità contagiosa e mi adopero per la pace, quando dimostro pazienza e non scatto, come spesso faccio, come una molla di fronte ai torti o presunti tali, o alle circostanze avverse, quando i miei freni funzionano bene, l'autocontrollo, sono i freni che funzionano bene e che mi fanno fermare di fronte alla possibilità di reagire in maniera non idonea, diciamo così. Quando rimango fedele nonostante tutto, quando c'è mansuetudine e non stupida arroganza, non c'è presunzione, allora io assomiglio a Gesù, assomiglio al Padre, e in questo modo, ripristinando questa immagine di Dio che è in me, io porto gloria a Dio. Andiamo al bue e all'asino. Questi giorni lo vedremo spesso insieme, il bue e l'asinello. Saranno in qualche modo protagonisti e non mancheranno certamente nei presepi che tante persone creeranno per il ricordo della nascita di Gesù. Sebbene i Vangeli parlano solo di una mangiatoia e non dicono chi era presente nella stalla, ma non dobbiamo neanche scandalizzarci se ci dicono così che c'era un bue e un asinello, perché era la cosa più comune, erano gli animali più comuni nel popolo ebraico, quindi c'era la possibilità che ci fossero, magari c'era anche una pecorella, ma c'era la vera possibilità che ci fossero, che fossero presenti. Gesù ha riassunto la legge di Dio con queste parole. Anche questo è un testo che conoscete bene. Ripetetelo con me magari mentalmente. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la forza tua, con tutta la mente tua e il tuo prossimo come te stesso. Questo cos'è? È il compendio, il sintesi, è il distillato della legge. Il distillato della legge, una buona grappa rappresentata. Allora, se questo è il riassunto della legge, amare Dio, amare il prossimo, pensate, ne conviene che tutto ciò che si muove contro l'amore per Dio, contro l'amore per il prossimo, va contro la legge di Dio. Mi sembra evidente. È un principio che noi dobbiamo fare veramente nostro, che la Chiesa deve fare sua. Troppe volte la Chiesa si è soffermata sulla legge, sull'assolvimento della legge, e dimenticandosi che la legge è prima di tutto, soprattutto, innanzitutto, amare Dio e amare il prossimo. Vado rapidamente perché le immagini sono tante. Guardiamo un po', diamo un'occhiata alla volpe. La volpe, la chioccia e i pulcini. La volpe, sapete, si riferiva a Erode, no? Non era l'Erode della strage, ma sempre della famigerata famiglia, no? Era sempre lì. E dice, andate a dire a quella volpe, si riferisce ad Erode, come dicevo, ecco, io scaccio i demoni, compio guarigioni, oggi e domani, il terzo giorno avrà terminato. Poi, come contrasto di questa immagine non bella della volpe, pone un'altra, Gerusalemme, Gerusalemme che uccidi i profeti e lapidi coloro che ti sono mandati. Quante volte ho dovuto raccogliere i tuoi figli come la chioccia raccoglie i pulcini sotto le sue ali e voi non avete voluto. La stessa misericordia manifestata proprio facendo sottomettere la legge all'amore, la stessa misericordia ora è imbevuta di tanta tenerezza. Che cos'ha l'immagine della chioccia e dei pulcini? Che cos'è se non un'immagine di tenerezza? C'è tanta tenerezza, miei cari, nell'amore di Dio. C'è tanta tenerezza dell'amore paterno di Dio. E spesso Dio somiglia a una mamma in quanto a tenerezza dell'amore. In questa immagine c'è una frase che deve far riflettere. Voi non avete voluto. E l'immagine della chioccia è posta in contrasto, come dicevo, con quella della volpe riferita a Erode. La volpe è assunta al ruolo, all'immagine, al simbolo di furbizia, di astuzia. Bene. La furbizia deve essere sempre considerata negativa. Siate astuti come serpenti. È un richiamo al serpente che era l'animale più astuto di tutta la terra. Vedete come delle volte Gesù scombina un po' tutto, eh? Quindi non è l'astuzia in sé. Non è la furbizia in sé di cui noi italiani siamo i campioni del mondo, ci conoscono tutti come il popolo più furbo, no? E qualcuno ha detto ieri, sentivo, se finché gli italiani mettono insieme come sinonimi furbizia e intelligenza, l'Italia non andava mai avanti. Dicevo che non è la furbizia in sé che è sbagliata, altrimenti Gesù non ci inviterebbe a essere astuti come serpenti, ma è ciò che a cui è dedicata la furbizia, che può essere sinonimo di scaltrezza, può essere sinonimo, oh senti, delle volte la Chiesa ci è caduta proprio come una pera cotta di fronte a certi tranelli di Satana, siate astuti, siate furbi, dovete combattere contro chi è l'astuto per eccellenza. Quindi c'è un richiamo, ma a dove è diretta, a che cosa è diretta la furbizia? Erode sappiamo che fin dall'inizio ha cercato di contrastare Dio, di andare contro il Signore. L'Erode di cui parla Gesù è una volpe in quanto si è mosso sempre in modo da contrastare il Signore. Allora, la furbizia del re, Gesù cosa antepone in questo caso? La tenerezza. Ma quando impareremo a essere teneri, misericordiosi? Quando imparerò ad essere tenero e misericordioso? Nel corso dei secoli la Chiesa ha incarnato sia la furbizia di Erode, e in qualche volta ha incarnato anche la misericordia tenera di Gesù. Una Chiesa che va a braccetto con i potenti, senza nessun riferimento a quello che è successo stamattina, diventa furba come loro. Non si può stare con i potenti dalla loro parte senza diventare furbi come loro, di quella furbizia. La Chiesa nel passato si è comportata in questo modo e difficilmente ha incarnato la tenera compassione rappresentata dalla chioccia. Rapidamente andiamo avanti. Il granello di senape. A Dio piace l'espansione silenziosa del suo regno. No, sia il seme che sottoterra cresce e va, ma cresce e diventa un albero, sia il lievito nella pasta, parlano di qualche cosa di che silenziosamente fa qualche cosa, non si avverte quello che fa, ma lo fa. C'è un piccolissimo problema da risolvere, lo risolviamo subito. Il seme della senape non è il più piccolo di questa terra, come dice Matteo. Il seme che è il più piccolo dei semi non è il più piccolo. E poi la senape è un arbusto, non un albero. Allora, questo dovrebbe farci riflettere un pochino. In che modo? Ci insegna che le immagini offerte da Gesù non devono essere prese nei particolari come le parabole, ma nell'essenziale. Quello che Gesù vuole dire, non andare... C'è un altro esempio che mi ha fatto sempre un po' pensare e un po' sorridere. Il figlio al prodigo che è finito con i maiali, dice, bramava tanto avere le ghiande che mangiavano i maiali, ma nessuno le dava, perché non le ha prese. Perché non le ha prese. Capite bene, ci sono dei particolari nelle parabole, nelle immagini di Gesù, che non devono essere per forza sottolineati. L'importante è quello che Gesù vuole trasmettere. Il seme di senape e il lievito hanno questa cosa in comune, agiscono nel silenzio senza tanti clamori. Tutte le rivoluzioni si sono affermate con forza, con clamore, con le armi. Pensiamo al nazismo, pensiamo al comunismo, pensiamo a tutte quelle cose che sono finite. Mi fa riflettere il fatto che la più grande nazione che è rimasta comunista è anche la più grande nazione, la prima che detiene il monopolio, il potere del commercio, la Cina. L'unica nazione che è comunista, ma era comunista lì il comunismo si è perso proprio per strada. Comunque, tutte le ideologie, le rivoluzioni fatte con violenza, con clamore, sono finite, sono morte. E il cristianesimo ha sempre agito nel silenzio, nell'interno, nell'interiorità dell'individuo. Si è affermato senza armi, senza clamori, con il solo mezzo della parola predicata. Mentre tutte le rivoluzioni hanno avuto questa parabola, il cristianesimo dopo 2000 anni è ancora presente. Siamo qui per dire il cristianesimo è ancora vivo. Questo mi fa pensare all'esperienza di Elia. Elia che a un certo punto scappa via, fuggito da una donna terribile, inseguito da una donna terribile che lo voleva morto. Si trova a un certo punto dentro una spelonca. Ahimè, che posso fare? Qui crepo, qui muoio, qui voglio la mia vita, tutto quanto. E cerca la presenza di Dio. E il testo biblico dice, e il Signore passò. Un vento forte, impetuoso, schiantava i monti e spezzava le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. E dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. E dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Sapete dov'era il Signore? Un mormorio di vento leggero. Mormorio di vento leggero. Capite bene? Noi siamo uomini, c'è niente da fare, abbiamo sempre la tensione di farci notare, vogliamo essere visibili, vogliamo essere notati, ambizione giusta. Qual è il fine? Se per essere notati, se per essere visibili dobbiamo fare clamore, miei cari, ripensiamo al seme di senape e lievito. Con calma, con tranquillità, la rivoluzione cristiana è avvenuta in questo modo, nel cuore dell'uomo, nell'intimità del cuore dell'uomo. Faccio spesso questo esempio. Non c'è un passo nella scrittura che vada contro la schiavitù, eppure è stato proprio il cristianesimo ad abbattere l'idolo della schiavitù. In che modo? Silenziosamente, agendo nel cuore degli uomini. A proposito del lievito, tutte le donne che fanno la pizza e il pane lo sanno bene. Se io tengo la farina qua, l'impasto, e il lievito qua, succede qualcosa? Il lievito deve stare dentro l'impasto per far succedere qualche cosa. Quindi è giusto che la Chiesa sia presente nella società, che non si ritiri dalla società, che sia presente, perché solo in questo modo la pasta può essere lievitata. La porta stretta. A Dio piace l'uomo determinato. Tutto nasce da una domanda. Sono pochi salvati? E Gesù risponde, sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché io vi dico che molti cercheranno di entrare e non potranno entrarci. Nasce tutto da questa domanda, ma chi è salvato? Una domanda che spesso ci poniamo. Siamo salvati noi sole? Chiesa dei fratelli di Via Parini? Quanti altri sono salvati? Sono pochi? Sono tanti? Sinceramente non lo so. In altre parole, Gesù ci dice che con l'immagine della porta stretta saranno sì pochi, purtroppo saranno pochi. E legato a questa immagine c'è questo invito, sforzatevi di entrare. Ma che cosa intendeva dire Gesù con sforzatevi? Qui si tratta di sforzarsi per entrare nella porta, per entrare dalla porta nel regno di Dio. Tutto è legato a quello che è la natura del regno di Dio. Il suo instaurarsi e la sua crescita non rientra nel mondo del visibile. Il seme non è visibile quando comincia a nascere e germogliare dopo. Quindi tutto nasce nel mondo dell'invisibile, di ciò che può essere, di ciò che non può essere carpito con i nostri sensi. E occorre fede per entrare in questo mondo, anche in questa logica. Perché non possiamo basarci su ciò che è comunemente percepibile. La fede, dice l'autore della lettera agli Ebrei, è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. Per entrarci occorre lasciare l'idea di credere solo in ciò che è dimostrabile. E questo dobbiamo fare forza, perché abbiamo due orecchi, abbiamo due occhi, i cinque sensi che ci mettono e dice questo è reale, questo. Allora noi dobbiamo entrare nel mondo di Dio con una diversa logica, non tutto ciò che è percepibile con i miei sensi è reale. E allora capite che occorre fare uno sforzo su noi stessi, perché la nostra vita si ruota tutto intorno a ciò che i nostri sensi percepiscono. Siamo più portati a credere solo in questo che riusciamo a capire, a toccare, a odorare, a vedere, a sentire. Ecco perché occorre sforzarci, perché dobbiamo entrare in una diversa dimensione. Dobbiamo abbandonare un mondo per entrare in un altro. La nostra ragione si perde in questo mondo dell'invisibile. Dobbiamo sottomettere le nostre idee, i nostri desideri, i nostri desideri sono tutti legati a ciò che sentiamo, a ciò che è mondano. Dobbiamo entrare in questo mondo soltanto attraverso la fede, attraverso lo spirito e non attraverso i sensi. Tutto questo deve essere fatto con determinazione, perché non è naturale in noi. Non è naturale in noi entrare e vivere in questo modo, dove questo mondo dove i sensi sono esclusi, dove troneggia, impera la fede. E per questo dice, sforzatevi. E miei cari, sapete una cosa? A Gesù e a Dio piacciono gli uomini e le donne determinati, che vanno avanti, nonostante che ciò che avverto con i miei sensi è forse molto diverso da ciò che è avvertibile con la fede. Vado avanti, nonostante tutto. Stamattina si è parlato molto bene della gioia. Anche quello, occorre una forte dose di determinatezza, una forza non comune per essere gioiosi anche quando tutto il resto mi porta a non essere gioioso. Questo è lo sforzo che dobbiamo fare giornalmente, non soltanto all'inizio. Il coraggio deve essere una caratteristica, il coraggio che porta avanti nonostante tutto deve essere una caratteristica del discepolo di Cristo. Pensiamo a queste immagini, chiaramente ci sarebbe molto più da dire se vogliamo fare una accurata esegesi del testo, ma prendiamo questi spunti che troviamo nei discorsi di Gesù e facciamoli nostri. Che Dio vi benedica.